Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Oggi continuiamo la lettura del capitolo 20 di San Giovanni, dopo l'apparizione a Maria di Magdala, da 19 a 25, e leggeremo anche gli ultimi due versetti, 30 e 31. Lasciamo al pomeriggio la parte che riguarda l'apparizione a Tommaso. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Leggiamo anche gli ultimi due versetti. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Cominciamo da questi versetti. In presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Molti altri segni. Non li chiamo miracoli, come in tutto il resto del Vangelo. I gesti di Gesù, le opere di Gesù li chiama segni, perché anche i miracoli, comprese anche queste apparizioni ai discepoli, sono dei segni. Segni, cioè, indicano, da questi fatti capiamo chi è Gesù. Chi è? È il Figlio di Dio. È il Cristo. Infatti, questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo. Questi alcuni, poche pagine, sono stati scritti, sono le nuove scritture. Due volte c'è la parola sono stati scritti. È la nuova scrittura che completa o addirittura sostituisce quella antica, quella che Gesù ha compiuto sulla croce. È la nuova scrittura grazie alla quale possiamo credere che Gesù è il Cristo. Non soltanto che Gesù è risorto, anche il fatto che Lui è risorto è un segno che aiuta noi a credere che Lui è il Cristo, cioè il consacrato di Dio, l'unto di Dio. E quindi attraverso Gesù possiamo conoscere Dio, ascoltare Dio. Attraverso Gesù possiamo amare Dio, entrare in contatto con Lui. Attraverso Gesù possiamo ricevere ogni bene da Dio. Il Figlio di Dio, cioè colui non solo che assomiglia a Dio, ma che porta in sé l'essere di Dio, la vita di Dio, cioè l'amore di Dio, la pienezza di Dio è il suo amore. Il Figlio di Dio porta in sé tutta la pienezza di Dio. E a che cosa serve credere? Credere che Gesù è il Cristo e che è il Figlio di Dio. Qualcuno potrebbe chiedersi se anche questa cosa serve. Ecco a cosa serve, perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Credendo abbiate la vita. Chi crede che Gesù è il consacrato di Dio e che è il Figlio di Dio ha la vita. Chi non crede non ha la vita. Allora, per comprendere queste parole, dobbiamo rifarci un po' alla nostra esperienza, altrimenti è impossibile capire. Noi abbiamo esperienza che, quando crediamo in Gesù, siamo sereni, contenti. Siamo contenti di vivere. Troviamo un significato a tutto quello che ci capita. Anche in momenti di sofferenza. Non solo, quando crediamo in Gesù, sentiamo comunione con gli altri che credono in Gesù. Mentre non percepiamo nessuna comunione con chi non crede in Gesù. È un'esperienza che abbiamo fatto e che facciamo tutti i giorni. Quando incontriamo qualcuno che non crede, sentiamo, non possiamo confidarci con quella persona. Forse non possiamo neanche fidarci del tutto. Invece, quando incontriamo qualcuno che crede in Gesù, allora sentiamo che è la stessa vita, ci sentiamo in comunione, c'è gioia, serenità, cordialità, armonia, pace. Perciò vedete quanto serve credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. E per arrivare a questa fede, ecco, ci serve questa scrittura. Tutto quello che Gesù ha fatto è un segno per aiutarci e a sviluppare e a crescere in questo credere, in questa fede. Quindi noi dobbiamo davvero rendere grazie a Dio. Possiamo leggere quello che l'Apostolo ha scritto, anche se non ha scritto tutto. Ha scritto solo alcuni dei segni. Sono sufficienti per far crescere la nostra fede. E adesso vediamo gli ultimi di questi segni che sono stati scritti. La sera di quel giorno, vedete come ancora ripete l'indicazione del tempo. La sera di quel giorno è un giorno importantissimo per noi, ma per tutto il mondo, l'abbiamo già visto precedentemente. E ripete ancora, il primo della settimana. Mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. Questo giorno è il tempo della presenza del Dio con noi. I discepoli tengono le porte chiuse. Anche qui questo piccolo particolare, come abbiamo sentito per il tempo in cui era uscita Maria di Magdala era buio, qui le porte sono chiuse, è un'altra indicazione per dirci la situazione interiore. I discepoli sono ancora in preda della paura, hanno timore dei giudei, cioè degli uomini. I discepoli sono ancora di questo mondo, sono ancora mondani, hanno ancora paura per la propria vita, sono in preda della paura. Cioè, cosa significa questo? Non hanno ancora fede. Vi ricordate quando erano sulla barca con Gesù e Gesù dormiva? Loro sono stati presi dalla paura perché c'era il vento, c'erano le onde, entrava l'acqua nella barca, avevano paura. E Gesù cosa ha detto loro quando l'hanno svegliato? Perché avete paura? Non avete ancora fede? Quella paura era segno che non avevano ancora fede. Qui hanno paura, non hanno ancora fede, perché la fede vince il timore. Non hanno ancora fede perché non credono che Gesù è risorto. Quindi non credono ancora fino in fondo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Abbiamo sentito dai discepoli di Emmaus che dicevano: era un profeta grande in opere e parole. Non credevano ancora. Perciò la paura ha ancora potere su di loro. Erano chiuse le porte. Venne Gesù. Qui qualcuno si è preoccupato di pensare come ha fatto a venire se ci sono le porte chiuse. È passato per i muri, non occorre che ci preoccupiamo. Venne Gesù, è venuto senza far passi, quindi a lui non serviva neanche passare i muri e neanche passare le porte, perché il suo modo di essere è diverso dal nostro, è diverso da quello di prima. Quindi noi non sappiamo come, e non occorre che ci preoccupiamo di sapere come è venuto. Loro lo hanno visto lì. Stette in mezzo. Stette in mezzo. Sono due parole importanti. Stette, cosa vuol dire? Stare, la parola latina, da cui deriva la nostra italiana, stare vuol dire stare in piedi. Se sta in piedi vuol dire è vivo, è forte, è sicuro, è pronto, è disponibile. Stette in mezzo. Questa è una novità. Finora, ogni volta che Gesù era con i suoi discepoli, non era mai stato in mezzo. Soltanto sul Calvario era stato in mezzo, ma non ai suoi discepoli. In mezzo ai due peccatori. Qui Gesù sta in mezzo. Non è più davanti. Gesù era sempre davanti e i discepoli dietro. E quella volta che Pietro è passato davanti a Gesù per insegnargli qualcosa, Gesù gli ha detto subito: va dietro a me. E ha usato anche quel titolo che sappiamo, Satana. Il tuo posto è dietro. È solo Satana che può mettersi davanti. Questa volta Gesù si mette lui in mezzo. Che cosa significa? Che il loro cerchio che essi sono il luogo della presenza. La comunità dei discepoli è il luogo dove Gesù è presente. Non è più davanti, è in mezzo. Dove ci sarà la comunità, ci sarà Lui. Aveva detto, dove due o tre sono uniti e riuniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro. Adesso, da qui in avanti, Gesù ci fa comprendere e ci fa godere del fatto che Lui è presente dove i discepoli sono riuniti. E così comprendiamo l'importanza della comunità dei discepoli. Sette in mezzo e disse loro, pace a voi. Rivolge loro la parola. Per primo, chissà, probabilmente non lo riconoscono, anzi, di sicuro non lo riconoscono, perché deve farsi riconoscere, vediamo dopo. Ma intanto dice questa parola, pace a voi. Che parola è? È una parola di comunione. Ci si potrebbe aspettare che Gesù prima di tutto dicesse vi perdono perché siete scappati, perché non c'eravate sotto la croce. Gesù usa questo termine che dice anche questo, anche il perdono, ma dice molto di più. L'aveva promesso durante l'ultima cena, aveva detto vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. E adesso dice appunto pace a voi. L'avrà detta di sicuro nella sua lingua e deve aver detto il termine shalom. Cosa significa shalom? Noi lo traduciamo con questa parola pace. Ma dopo noi con questa parola cosa intendiamo? Che due non litigano più se prima litigavano, o che due si mettono d'accordo sull'eredità e dopo non litigano più. Ma shalom vuol dire molto di più di questo. Ho letto una volta su un libro la spiegazione di questo termine e diceva così, lo diceva con una storia. C'è un uomo che in luglio, quando fa molto caldo, cammina col suo fagotto sulle spalle, tutto sudato. Non vede l'ora di provare qualcosa da bere, qualcosa da mettere in bocca. Finalmente passa, la sua strada passa a fianco di una vigna, ma nella vigna c'è il padrone che la custodisce, che vigila. Ma passando lungo questa strada accanto alla vigna, ecco, a un certo punto il padrone della vigna gli grida shalom. E allora il viandante depone il suo sacco, entra nella vigna, si siede sotto una vite, stacca un grappolo e si disseta. Ecco cosa vuol dire shalom. Vuol dire, vieni anche tu a godere di ciò di cui godo io. Vuol dire, quello che è mio è anche tuo. Godi anche tu con me. Condivisione. Se Gesù dice shalom ai discepoli e lui vive una vita nuova e questa vita nuova la vedono dal fatto che i muri non influiscono su di lui, vuol dire godete anche voi della mia vita, godete anche voi di tutto ciò di cui che Dio ha dato a me. Condivisione. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco Ecco che Gesù si fa riconoscere. Non l'hanno conosciuto dal volto, non l'hanno conosciuto dalla voce, come abbiamo visto già i discepoli di Emmaus e Maria di Marta. Mostrò loro le mani e il fianco. Cosa significa? Cosa c'erano sulle mani? Le ferite di chiodo. E nel fianco, sul fianco, cosa c'era? La ferita della lancia. Quindi Gesù si fa riconoscere dalle ferite, dalle piaghe, dai segni della sua passione, dai segni della sua sofferenza. Sono questi segni che rimangono sempre attuali anche sul corpo della Chiesa, così che possiamo riconoscere nella Chiesa la presenza di Gesù risorto. La Chiesa è sempre perseguitata, porta sempre i segni della passione del Signore in tutti i secoli, anche nel nostro. Così possiamo, la Chiesa può presentare, può mostrare questi segni e chiunque può riconoscere la presenza di Gesù risorto in mezzo ad essa. Pace a voi. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. È la prima reazione dei discepoli. Gioiscono. Che cos'è questa gioia? San Luca dice che questa gioia non è ancora fede. Lo vedono, gioiscono. Questa gioia è il segno che si sentono sollevati dalla loro delusione, dalla loro sofferenza di sentirsi orfani. Si sentono sollevati, ma non è ancora fede. La gioia non è sempre segno di fede. Ricordate che Gesù, quando aveva raccontato la parabola del seminatore, parla del seme che cade sulle pietre, e poi quando la spiega dice: ecco, è quella parola caduta nel cuore di qualcuno che subito gioisce a sentirlo, ma dopo basta poco. Quindi la gioia non è segno di per sé, non è segno di fede, o perlomeno di fede matura. E allora Gesù ripete la sua parola, la sua, potremmo dire noi, benedizione. Non è un saluto, troppo poco chiamarlo saluto, è una benedizione. Pace a voi. Lo dice di nuovo perché i suoi discepoli non hanno ancora capito, non hanno ancora ricevuto la condivisione di quello che lui voleva donare, condividere con loro. E lo deve dire esplicitamente, altrimenti non capiscono. Qual è la ricchezza che Gesù vuole condividere con i discepoli? Ecco, come il Padre ha mandato me, anche io mando. Ecco la ricchezza di Gesù. Il Padre ha mandato me. Una volta mi sono preso la briga di guardare quante volte nel Vangelo di San Giovanni è ripetuta questa espressione: il Padre mi ha mandato, o il Padre lo ha mandato. Se ho contato giusto, non lo so, può darsi che mi sia sfuggito qualcosa, ne ho contate 39. 39. Vuol dire che Gesù vive di questa, con questa coscienza, con questa consapevolezza, e che questa è la sua gioia, è la sua vita, essere mandato dal Padre. 39 non è un numero completo, perché il numero completo è, ed ecco la 40ª volta, anche io mando voi. È completata la vita di Gesù, è completata dalla vita della Chiesa, che è mandata da lui. Il mandato dei discepoli continua, fa parte della vita di Gesù. Difatti, non per nulla, Gesù ha detto che essi sono i tralci della vita. La vita porta il suo frutto tramite i tralci. La vita non porta frutto se non grazie alla presenza dei tralci. Quindi i discepoli ricevono la partecipazione a questa grandezza, ricchezza della vita di Gesù, il suo stesso compito, il suo mandato. E il mandato di Gesù non è soltanto grande, ma è anche complesso, perché comprende tutti gli aspetti del suo amore, tutti gli aspetti del suo amore per gli uomini, tutti gli aspetti del suo amore per il Padre. Il mandato di Gesù comprende tutti gli aspetti anche della sua passione e morte. Anch'io mando voi, come il Padre ha mandato me. Così i discepoli, per comprendere la propria posizione nel mondo, dovranno continuamente guardare a Gesù, tenerlo d'occhio, altrimenti non capiscono se stessi, non sanno chi sono, se non hanno sempre davanti agli occhi Gesù. Tenete lo sguardo fisso su Gesù, dice persino due volte l'autore della lettera agli Ebrei. E sempre gli apostoli ci daranno esempio di questa attenzione, di questo sguardo su Gesù. Senza guardare Gesù, senza questa contemplazione, noi non sappiamo chi siamo e rischiamo di trasformare la Chiesa, il nostro Papa direbbe, in una ONG, in un'organizzazione umana. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Ecco la ricchezza. Però, poveretti discepoli, come faranno ad andare? Dove prenderanno la forza per vivere lo stesso mandato? Avranno bisogno di che cosa? Hanno bisogno dello Spirito Santo, lo stesso Spirito che aveva Gesù. E allora ecco che, detto questo, non lo ripete più, non ripete più pace a voi, ma invece, potremmo dire, lo ripete in un altro modo, soffio. Come dire, trasmise il suo respiro, la sua vita, il soffio vitale, lo trasmette ai discepoli. Come Dio aveva soffiato in Adamo il suo soffio vitale perché potesse avere la vita, così Gesù soffia sui discepoli perché possano ricevere il suo stesso spirito. Altrimenti non riusciranno a vivere il mandato che hanno ricevuto. E disse loro, hanno bisogno di sentirselo dire, perché altrimenti chissà se capiscono questi discepoli: ricevete lo Spirito Santo, ricevete. Che cos'è questo ricevete? È un, usiamo la grammatica, è un indicativo o è un imperativo? Io direi è tutte e due. Ricevete perché ve lo sto dando, ve lo dono, quindi voi lo state ricevendo. Gesù dice questo ha fatto, ha soffiato e loro ricevono lo Spirito Santo. Ma è anche un comando. Ricevete lo Spirito Santo, che è come dire, io ve lo do, però non può entrare in voi se non aprite il cuore. Se volete un'immagine, se non togliete il tappo alla bottiglia, è inutile metterla sotto il rubinetto, non si riempie. Togliere il tappo, quindi ricevete lo Spirito Santo, vuol dire io ve lo do, ma voi dovete togliere gli impedimenti a questo spirito perché possa entrare in voi. E noi sappiamo che gli impedimenti possono essere tanti e di vario tipo. Dobbiamo aprirci perché possa entrare il vino nuovo nel nostro cuore, nella nostra vita. Aprirci al soffio di Gesù. Ricevete lo Spirito Santo. Che cosa fa lo Spirito Santo? Nei discepoli. Realizzerà tutto lo scopo della vita, della morte e della risurrezione di Gesù. Qual è lo scopo? Gesù l'ha detto durante l'ultima cena, quando ha consegnato il calice alle mani dei discepoli, ha detto: questo è il calice del mio sangue versato per voi in remissione dei peccati. Ecco lo scopo della vita, della morte e della risurrezione di Gesù: la remissione dei peccati. Gesù lo dirà ancora nel Vangelo di Luca. Dirà: voi dovete andare a predicare il perdono dei peccati. E qui, ecco, lo Spirito Santo cosa fa? Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati. A coloro a cui perdonerete. Oh, è dopo aver ricevuto lo Spirito Santo che essi possono perdonare i peccati. Quindi è lo Spirito Santo che realizza il perdono. Che cosa vuol dire il perdono dei peccati? I peccati che cosa sono? I peccati sono tutti quegli atteggiamenti dell'uomo che indicano il suo girare le spalle a Dio. Ricordate Adamo, il primo peccatore, ha peccato quando ha girato le spalle a Dio. Quindi il perdono dei peccati che cos'è? Il realizzare di nuovo l'incontro dell'uomo con Dio. Che l'uomo col suo sguardo incontri lo sguardo del Padre. Allora avviene il perdono. Ma Dio nessuno l'ha mai visto e nessuno lo può vedere. E allora come farà l'uomo a fissare il proprio sguardo nello sguardo di Dio? Accogliendo colui che il Padre ha mandato. Accogliendo il dono di Dio, l'uomo ritorna in comunione col Padre. Accogliendo Gesù, l'uomo diventa di nuovo figlio di Dio. Come dice sempre Giovanni all'inizio del suo Vangelo, in quel breve riassunto nel primo capitolo. a coloro a cui perdonerete. Dio perdona attraverso Gesù, ma Gesù, anche Gesù sale al Padre. E allora come farà Gesù ad incontrare gli uomini? Anch'io mando voi. Ecco, gli uomini incontreranno i discepoli di Gesù. Incontrando loro riceveranno la parola di Gesù, riceveranno lo Spirito Santo e quindi entreranno in comunione col Padre e perciò saranno perdonati. Qui i discepoli capiscono quale sarà la loro posizione, la loro funzione, lo scopo della loro presenza nel mondo, permettere agli uomini, aiutare gli uomini a incontrare Gesù e quindi a essere perdonati dal Padre, a entrare in comunione col Padre. Questo è lo scopo dei discepoli di Gesù, quindi della comunità dei discepoli della Chiesa, lo scopo della Chiesa nel mondo. È il perdono dei peccati degli uomini. A coloro a cui perdonerete, a coloro a cui non perdonerete. Cosa vuol dire? Che i discepoli possono, secondo il loro capriccio, dire a te sì, a te no. I discepoli non devono lasciarsi dominare dal capriccio, ma dire a te sì, a te no. Perché i discepoli si lasciano guidare dallo Spirito Santo che Gesù ha loro dato. Ricevete lo Spirito Santo. Sarà lo Spirito Santo che dà loro luce per dire sì, questi possono essere perdonati perché accolgono Gesù. Questi non possono essere perdonati perché vogliono far senza Gesù, o perché si ritengono migliori di Lui, o perché pensano di farcela con le loro forze, come i farisei, che pensavano: noi ci salviamo con le nostre buone opere, noi siamo bravi, facciamo così, facciamo colà, ubbidiamo questo, ubbidiamo quello, non abbiamo bisogno di un salvatore. Allora lo Spirito Santo, che illumina la mente e il cuore dei discepoli, fa loro capire: questi non possono essere perdonati perché sono in preda dell'orgoglio, della superbia, non accolgono il dono di Dio e quindi non incontrano la mano del Padre che lo porge. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Perché tutta questa attenzione ai peccati? È semplice. I peccati sono la radice, la causa di tutte le sofferenze degli uomini. Qualche volta un uomo si compra le proprie sofferenze con i propri peccati, ma qualche volta gli uomini causano le sofferenze degli altri con i propri peccati, di chi sta loro vicino o persino dei propri discendenti, figli, nipoti, bisnipoti, che soffrono per i peccati del papà, del nonno, del bisnonno. Ecco perché è importante che i peccati vengano perdonati. È importante perché le sofferenze degli uomini possano sparire da questo mondo. Ecco perché Gesù è stato mandato dal Padre, ecco perché Lui è venuto, ecco perché Lui ha chiamato i discepoli e dona loro lo Spirito Santo, perché tutte le sofferenze degli uomini vengono sollevate, eliminate. Venite a me voi che siete affaticati, oppressi, io vi ristorerò. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Non c'erano tutti in quel luogo dove erano radunati a porte chiuse. Mancava Tommaso, uno di loro, quindi erano solo in dieci. Ma Gesù è venuto lo stesso. Così vuol dire che Gesù si fa presente nella comunità anche se non è al completo. Quelli che mancano poi godranno di quello che Gesù ha fatto, se non sono superbi, se non sono orgogliosi. È chiamato Didimo, questo Tommaso, ha un soprannome. Didimo vuol dire gemello. Gemello di chi? Forse aveva un fratello gemello che noi non conosciamo. Oppure gli hanno dato questo soprannome per dire, si sente il gemello di Gesù. Aveva detto, andiamo a morire con lui. Quando Gesù ha deciso di tornare a Gerusalemme per vedere Lazzaro, che gli avevano mandato a dire che era ammalato, e invece era già morto. Chiamato Didimo, non era con loro. Gli dicevano gli altri discepoli. Quindi vuol dire che è arrivato il giorno dopo, o due giorni dopo. E gli altri gli dicono la cosa più importante che hanno, che sanno. Abbiamo visto il Signore. Come gliel'hanno detta questa cosa? Col muso? Con tristezza? Con quella delusione che avevano prima? No, certamente erano trasformati. Gliel'hanno detta con grande gioia. Abbiamo visto il Signore. Quindi Tommaso vede 10 uomini trasformati. Non sono più quelli di prima. Ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Tommaso si mostra superbo, orgoglioso. Non crede a quello che vede. Vede 10 uomini contenti. Pazienza alle donne. Ma almeno gli uomini, 10, non uno. Quindi non può essere un abbaglio quello che hanno avuto di uno o dell'altro. 10 che gli dicono la stessa cosa. Non li crede. Li rende tutti menzogneri. Non li ritiene degni di fede, li fa bugiardi, si fida solo di sé, dei propri occhi e dei propri sensi. Si fida solo di sé stesso, del proprio discernimento. Non credo, come se a fondamento della fede potesse esserci la nostra esperienza personale. Come se la fede non fosse opera di Dio, dono di Dio, ma fosse soltanto opera dell'uomo, della conclusione del nostro ragionamento in base alle nostre esperienze sensibili. Un po' di Tommaso ce l'abbiamo addosso anche noi, quando diciamo se non sento è segno che non ho fede. devo sentire la presenza di Gesù, avere qualcosa di sensibile. No, la fede è superiore ai nostri sensi, superiore a noi stessi, superiore anche al nostro ragionamento. La fede è il dono di Dio e noi dobbiamo fidarci anche dei nostri fratelli. Vedremo che ce lo dirà Gesù stesso. Sia lodato Gesù Cristo.
Alleluia, alleluia, alleluia.
8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, sette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Sono i versetti da 26 a 29. 8 giorni dopo, questo numero 8 è un numero particolare, il numero dell'ottavo giorno, il giorno che viene dopo il settimo. Il tempo è scandito dai 7 giorni della creazione. L'ottavo giorno è il giorno che viene dopo il tempo. Potremmo dire che è il numero dell'eternità. 8. Questo giorno è importante. È diventato per i cristiani il giorno del Signore, perché è il giorno in cui il Signore si è manifestato ai discepoli e continua a manifestarsi. Ha incominciato subito con la sua risurrezione, il giorno in cui è risorto, e 8 giorni dopo eccolo di nuovo con loro. E così ogni 8 giorni i discepoli di Gesù si ritrovano perché sanno che è il giorno in cui il loro Signore si fa presente, si manifesta a loro e dona loro la sua pace, cioè la partecipazione alla sua vita. Per questo l'ottavo giorno è diventato importante, è diventato il giorno del Signore, in latino Domenica Dies, che in italiano è rimasto Domenica. L'ottavo giorno è un memoriale perpetuo della presenza di Gesù. È il giorno dell'eternità, perché là dove Gesù è presente Dio. E quindi là dove Dio è presente non c'è più calendario, orologio, ma è l'eternità, è il paradiso. 8 giorni dopo. Questo numero 8 è rimasto importante nell'esperienza e nella vita dei credenti, per cui hanno cominciato subito, quando hanno cominciato a costruire i battisteri, li hanno costruiti ottagonali, con 8 lati, proprio per indicare che chi entra nel battesimo, che chi esce dal battesimo entra nella vita divina, entra nell'eternità. Col battesimo noi siamo entrati nel tempo di Dio, nell'eternità, nell'ottavo giorno. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa. Ecco, hanno cominciato a vivere questa tradizione, questa abitudine che non è un'abitudine, ma una decisione costante, una fedeltà a ritrovarsi insieme ogni ottavo giorno. Questa volta ci sono tutti, c'è anche Tommaso. L'Evangelista lo annota proprio perché la sua presenza è importante, come purtroppo era stata importante la sua assenza 8 giorni prima. Venne Gesù. Gesù ripete tutti i suoi gesti come 8 giorni prima, quasi a inaugurare una liturgia. Venne a porte chiuse, i discepoli hanno ancora paura, la loro fede non è ancora arrivata alla perfezione, il loro amore a Gesù non è ancora così grande da vincere ogni timore, quindi le porte sono ancora chiuse, per paura, sappiamo, per paura degli uomini. Stette in mezzo. Ecco che si ripetono i gesti di Gesù, che ripete anche la sua benedizione. Pace a voi. Non è una ripetizione, anche se le parole sono le stesse come 8 giorni prima. Pace a voi. È sempre una parola nuova, perché nel frattempo, lungo quegli 8 giorni, hanno vissuto esperienze nuove, hanno addirittura commesso peccati, hanno, come capita a noi, ogni giorno succede qualche cosa che cambia la nostra vita, il nostro modo di vedere, di ascoltare, di guardare. Arrivano sofferenze, arrivano consolazioni, per cui questa parola pace a voi risuona nuova, perché nuova è la nostra situazione, la nostra vita. Abbiamo delle esperienze nuove da comprendere e da offrire a Dio. Pace a voi. Abbiamo sempre bisogno di questa parola, o meglio, di ciò che questa parola significa. Abbiamo sempre bisogno che Gesù ci doni la sua vita, che Gesù ci comunichi, ci ripeta il suo mandato e rinnovi a noi il dono del suo Santo Spirito. Pace a voi. Questa volta questa parola vale anche per Tommaso. È come una parola di perdono, una parola che per lui risuona per la prima volta e quindi la riceve come una sorpresa. Pace a voi. Poi disse a Tommaso, ecco Gesù si rivolge subito a lui, al discepolo incredulo, al discepolo che aveva rifiutato l'annuncio dei suoi confratelli. Disse a Tommaso, perché Gesù si rivolge prima di tutto a lui? Credo che è successo a Gesù quello che succede sempre quando ci troviamo in una comunità dove ci sono persone che non credono, che hanno un sorriso di quasi di presa in giro per quelli che credono. Allora anche il sacerdote che predica si sente prima di tutto interpellato da questi, perché se c'è qualcuno che non crede nell'assemblea o nella comunità che ascolta la parola di Dio, quell'incredulità fa calare il tono a tutta la comunità. Non è possibile vivere insieme un atto di fede se c'è qualcuno che non crede. Ecco, Gesù si rivolge prima di tutto a Tommaso per suscitare in lui la fede. E lo fa prima di tutto cedendo alle sue richieste. Lui aveva detto che avrebbe voluto vedere e toccare. E Gesù gli dice: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Prendi la tua mano e mettila nel mio fianco. Gesù è misericordioso. È misericordioso con lui ed è misericordioso con noi. Perché anche noi abbiamo qualche cosa, spesso, dell'atteggiamento di Tommaso. Abbiamo qualcosa dell'orgoglio di Tommaso. Anche noi siamo, spesso, increduli, invece che essere credenti. Anche noi pretendiamo spesso di vedere, toccare, di avere dimostrazioni, di avere ragionamenti validi, altrimenti non riusciamo a dar fiducia e a offrirci al nostro Signore. Se non vedo, se non metto il mio dito, se non metto la mia mano, io non credo. Gesù ha letto in maniera precisa cosa c'era nel cuore di Tommaso e nel suo orgoglio, nella sua superbia. E conclude: e non essere incredulo, ma credente. Lo rimprovera. E gli dà questo suggerimento: non essere incredulo. Vuol dire che Tommaso era incredulo. Cosa aveva fatto? Non aveva creduto alla parola dei 10. Non aveva creduto alla testimonianza dei suoi confratelli. Non essere incredulo, ma credente. Cosa vuol dire allora essere credente? Credi a quello che ti dicono gli apostoli, gli altri 10. Credi ai tuoi fratelli. Noi traduciamo: credi alla Chiesa per essere credente. La parola dei 10 è il fondamento per la fede. Non le tue dita, non i tuoi occhi, non i tuoi sensi, ma la parola dei 10. La parola degli apostoli, la parola della Chiesa deve stare, è il fondamento della fede. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. La risposta di Tommaso non si fa attendere ed è anche molto profonda. È una risposta molto bella. Mio Signore e mio Dio. È una risposta umile. Con questa risposta Tommaso si mette in adorazione di Gesù. Lo riconosce come suo Signore, cioè come il padrone della sua vita. E ancora, è mio Dio. In questo modo Tommaso ci fa comprendere che adesso lui crede e che questa sua fede supera tutte le manifestazioni di fede che finora abbiamo sentito nei Vangeli. Nessuno ha detto a Gesù: mio Dio. È bello che non dice soltanto: oh Signore, tu sei Dio, ma mio Signore, mio Dio. Quel mio ci lascia capire che la fede che è sorta nel cuore di Tommaso è proprio sua e che è una fede vera e matura e che la manifesta, non ha paura di manifestarla di fronte a tutti. Mio Signore. È come dicesse: io sono tuo. Adesso io ti appartengo del tutto. È un'espressione molto bella e dalla quale possiamo imparare anche noi molto, ripeterla questa parola di Tommaso, perché la fede non è soltanto qualcosa che si, una convinzione che si raggiunge con l'intelligenza, ma è qualcosa che prende anche tutto il cuore. Mio Signore e mio Dio. Tommaso ha voluto vedere e toccare prima di fare un atto di umiltà e un atto di fede. Ha manifestato tutto il suo orgoglio agli altri e l'ha tenuto vivo quell'orgoglio per tutti i giorni fino all'incontro con Gesù. E Gesù glielo dice come per dirgli: hai perso un'occasione importante. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ti supereranno tutti da qui in avanti, quelli che arrivano alla fede. Beati quelli, tu non sei beato, perché hai voluto metterci il naso. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Queste parole le hanno sentite anche gli altri apostoli, anch'essi, per arrivare a credere che Gesù è risorto e che è il Cristo e che è il Figlio di Dio, hanno dovuto vedere. Tanto che San Pietro, quando scrive ai cristiani della Galazia e della Cappadocia e del Ponto, quando scrive la sua prima lettera, si meraviglia e dice: voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in lui. San Pietro si meraviglia che ci siano delle persone che amano Gesù anche se non l'hanno mai visto, che credono in lui anche se non lo vedono. San Pietro manifesta questa meraviglia, è davvero un prodigio grande. Ed è quel prodigio di cui siamo protagonisti anche noi. Anche noi Gesù non l'abbiamo mai visto e lo amiamo. Com'è possibile? Anche noi non lo vediamo, eppure crediamo e li ubbidiamo e cerchiamo la sua parola. Com'è possibile? È perché la fede è dono di Dio. Anche la fede che viviamo noi. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.